Bentornati su Gens Italia nella nostra rubrica militaria, la rubrica dove parliamo delle ultime novità in campo militare. Oggi avremo molto da discutere e parleremo in special modo di ambito nautico. Prima di presentarvi però gli ospiti, do spazio alla nostra sigla. Eccoci qua, vi presento subito gli ospiti. Ciao Mauro, Mondo Militare, bentornato.
Grazie, grazie Gianluca, ciao a tutti.
Oggi un nuovo ospite invece, Daily Battlefield. Ciao Giacomo, benvenuto su Gens Italia.
Ciao, grazie mille per avermi qua.
È un piacere. Allora, oggi parleremo in particolare di due macro argomenti. Il primo parleremo, anzi Giacomo ci racconterà della nave Trieste, una nave che come vedrete ha delle caratteristiche molto particolari e anche accenneremo alla Cavour magari e soprattutto anche daremo il dovuto addio alla Garibaldi, una nave a cui io sono particolarmente affezionato. Parleremo anche, o meglio, Mauro ci racconterà invece di cosa sta combinando l'Abrams in Ucraina, c'è molto da raccontare. Avremo avuto anche due macro argomenti di Storia Corazza e anche di Arturo, il nostro collaboratore di Gens Italia. Purtroppo hanno avuto degli imprevisti, quindi recupereremo sicuramente o questo mese o nel prossimo capitolo di Militaria. Prima però io devo assolutamente levarmi qualche sassolino dalla scarpa, perché come sapete c'è stato un attacco da parte degli UTI nei confronti della nostra Marina Militare che a quanto pare è riuscita a difendersi, sembrerebbe, qui c'è una piccola chicca, con un cannone molto molto caro, stiamo parlando del cannone da 76 dell'8 Melara, cosa da verificare ovviamente, poi ne parleremo magari, però prima di parlare di questo cerchiamo un attimino di rispondere ad alcuni commenti, perché è giusto anche andare a rispondere. Allora, molti ci hanno scritto sotto l'ultimo short che ho fatto in merito appunto all'attacco, l'Italia non dovrebbe essere lì, che non sono affari nostri. Bene, non sono affari nostri. Leggiamo giusto qualche commento di qualche brillante commentatore che ha scritto: peccato che gli UTI non siano riusciti ad affondare la nave italiota, così imparano a rimanere a casa la prossima volta. E altre menti brillanti che evidentemente non sono molto filo italiane. Perché se noi andiamo a vedere, questo ovviamente troverete tutti i dati a fine live. Se noi andiamo a vedere, ad esempio, i dati, i volumi delle merci del 2024 in confronto a quelle con il 2023, questo è un grafico che trovate direttamente sul sito del porto di Trieste, della società che gestisce il porto di Trieste. Andate a vedere i dati. 2024, stiamo parlando di gennaio, quando la crisi non era ancora scoppiata. 2024, 43.000 merci, ok? Ora ovviamente il termine tecnico è un altro, ma è giusto per farvi dirvela in maniera semplice. Gennaio dello scorso anno 59.000, 2022 65.000, nel 2022 c'era stato effettivamente un picco, ma se noi andiamo a vedere ad esempio dal 2019 abbiamo avuto sempre un crescendo che poi casualmente a gennaio 2024 è calata questo trend positivo. Se noi andiamo a vedere, oltretutto, questi sono, ribadisco, sempre fonti che troverete nel primo commento dopo la live, e, Asso Agricola ci racconta di come, ad esempio, dal canale Sue passa il 16% d'olio d'oliva, 14 pomodoro trasformato e 15 prodotti di lavorazione cereali. Ora noi stiamo assistendo in questi giorni alle manifestazioni degli agricoltori, delle proteste dei trattori, ok? E quindi ci siamo tanto arrovellati su come riuscire a venire incontro agli agricoltori. Dopodiché vediamo questi dati e ci ricordiamo una cosa molto importante, che la ricchezza, questo ce lo ricorda anche il buon Amedeo Maddaluno, la ricchezza passa dal mare, quindi noi siamo lì a farci gli affari nostri. Un altro dato che è molto semplice da estrapolare è questo qui. Se voi andate a vedere, adesso vi condivido la mappa, questo è un tema di cui parliamo da molto. Il golfo di Aden, okay, lo stretto di Al-Mandeb, okay, è un collo di bottiglia naturale, e di conseguenza è logico che se tu cominci ad attaccare navi in questa zona, il commercio ne va a risentire. E il commercio non è semplicemente dalla Cina all'Italia, con tutto quello che ne deriva, ma anche dall'Italia verso India, Cina, paesi che hanno bisogno, ad esempio, delle nostre materie, anche del nostro mercato agroalimentare. Cosa succede? Ma questo è un discorso che stiamo facendo veramente da mesi, ma la gente ancora non riesce a capirlo. Se la nave non può passare attraverso il canale di Suez, perché il canale di Suez è una polveriera, potrebbe arrivarti un missile in testa, scusate il francese, scusate il modo in cui sto parlando, ma sono veramente agitato per questa storia, perché non ci si rende conto del pericolo. Bisogna percorrere, circunnavigare tutta l'Africa. Indovinate i costi a chi vanno direttamente in carico. Questo che paghiamo tutti. Dopodiché c'è ancora un qualche piccolo sassolino che voglio togliermi. Il Duilio non era sotto attacco. Ora, c'è l'intervista del capitano che in un primo momento ha specificato che effettivamente era difficile chiaramente riuscire a capire se il drone stava puntando la nave, ma secondo alcuni la nave sarebbe dovuta essere colpita probabilmente, perché effettivamente ci si rendesse conto che il drone stava puntando sulla nave italiana. Il Ministero della Difesa, non Gens Italia, non Gianluca Pacor, ha diramato una nota due giorni fa in cui spiega: il drone, dalla caratteristica analoga a quelle già usate in precedenza per altri attentati, si trova a circa 6 chilometri, qui potremmo aprire una parentesi, miglia, eccetera, eccetera, dalla nave italiana, in volo, e questo è il punto importante, verso di essa. Ora, qual è il discorso? Noi siamo lì per difendere i cargo, ok? Anche mettendo per ipotesi che quel drone non stesse puntando contro la nostra nave, vi rendete conto che quel drone stava puntando comunque contro una nave, che quel drone avrebbe potuto colpire dei marinai che non c'entrano nulla col discorso di Gaza, perché ovviamente tutti adesso stanno dicendo ma gli Houthi sono gli unici che fanno qualcosa per Gaza e colpiscono solamente le navi israeliane. Cazzate, perché non è così, ma su questo bisognerebbe fare una live apposta, qui ci sono altri commenti. Ma l'articolo 11, molti mi hanno scritto ma l'Italia non dovrebbe essere lì, sempre collegandosi anche al discorso di prima. Ma voi vi rendete conto che l'articolo 11 non è l'Italia ripudia la guerra e basta? C'è anche un trafiletto, lo leggiamo assieme, ok? L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia ovviamente non è che domani può andare a riprendersi Fiume, purtroppo, no, scherzo, questa battuta era per un po' riuscire a sdrammatizzare. Ma il discorso è, se una nave, se gli Houthi o degli altri terroristi, anche se sul discorso Houthi c'è tutto un discorso che abbiamo già fatto, sappiamo già che gli Houthi non sono semplicemente dei ribelli, c'è un discorso molto più ampio. se gli UTI cominciano a lanciare dei missili contro del naviglio mercantile e di mezzo ci va anche ci vanno anche di mezzo le navi commerciali italiane e il commercio italiano, beh, quello è un caso in cui la marina italiana deve andare lì a fare presenza, a difendersi. Tra l'altro non è che la Duilio ha bombardato le coste dello Yemen, ha risposto a una presunta minaccia, poi vedremo ovviamente anche tutto il discorso.
Ma se mi permetti di aggiungere una cosa, certo. Si parla anche del discorso come si dice, l'Italia bisognerebbe trovare una soluzione politica alla questione. Assolutamente che bisogna trovare una soluzione politica, di sicuro non risolvi la situazione bombardando gli UTI, ma nel mentre si cerca questa soluzione diplomatica, ci si aspetta anche che dall'altra parte nessuno lanci missili contro il naviglio, e finché questi missili, questi droni, queste imbarcazioni, eccetera, eccetera, continuano ad essere lanciati contro le imbarcazioni, in qualche modo quelle navi vanno difese. Come diceva giustamente Gianluca, non si parla di attacchi, le navi non sono lì a scopo difensivo. Il Duilio, non lancerà mai nessun missile sulle coste yemenite per colpire obiettivi UTI. Il Duilio sparerà solo nel momento in cui qualcosa minaccerà o il naviglio mercantile che ha il compito di scortare, o nel momento in cui, come in questo caso, minacce si dirigano verso la nave stessa. Questi sono gli unici casi in cui la nave aprirà il fuoco, quindi non è un'operazione offensiva, è un'operazione difensiva. Finché dall'altra parte ci sono persone che lanciano missili, droni e altro sul naviglio, è necessario che questo naviglio sia scortato e protetto in qualche modo.
Sì, esatto, cioè fondamentalmente il discorso che, scusate adesso mi do una calmata, ma veramente mi fa male vedere certi commenti che dimostrano come alcuni messaggi non riescono a passare. Ho visto addirittura persone che negano che gli UTI stiano lanciando missili, e purtroppo a me questa cosa fa male, l'ho già detto, perché io lavoro nel campo della sanità e mi sono rivisto molto in alcuni pazienti che urlavano al fatto che il Covid non esiste e poi dovevamo chiamarli per dirgli che i pazienti purtroppo avevano perso i familiari. E a me questa cosa fa male, perché il negazionismo da tutti i campi mi fa male. Quindi scusate se mi vedete un po' agitato questa sera, ma ci tenevo molto a dare alcune risposte. Poi domani sera avremo anche, ho il piacere di avere, oltre che allo storico che avete già conosciuto, Giovanni Cecini, avrò anche per la prima volta sul canale il generale Capitini, e magari discuteremo anche sul discorso della Costituzione, dell'articolo 11. Adesso un bel respiro, così mi calmo, mi recupero anche un attimo i commenti e poi passiamo la parola a Giacomo di Daily Battlefield e cominciamo a parlare di navi da un altro punto di vista. Quindi una piccola pausa e partiamo. Eccoci qua. Allora, Giacomo, io direi di partire innanzitutto da un assunto. Noi abbiamo già in servizio in questo momento, e è difficile andare a spiegare questo discorso, fare la differenziazione tra una porta elicotteri e una porta aerei. Oltretutto, insomma, dovete dimenticare, abbandonare l'idea di porta aerei enormi. Le nostre sono un po' più piccoline, usando un eufemismo, no? Dunque, partiamo da questo innanzitutto. Tra un po' la Garibaldi ci saluterà. Entrerà invece in servizio una nuova nave da mettere in affiancamento alla Cavour. Cosa ci puoi dire magari sulla Garibaldi, per cominciare, così poi entriamo nell'argomento Trieste?
Come purtroppo è diventato pubblico, il Garibaldi uscirà di servizio attivo il 1 ottobre del 2024 per entrare nella posizione di RTD3. Cioè, cosa significa? Ridotta tabella di disponibilità. Cioè, l'equipaggio della nave sarà ridotto proprio al minimo indispensabile per presidiare la nave in porto, i lavori di disattivazione prima del disarmamento e la successiva radiazione dai quadri del naviglio militare di Stato. Questo passaggio mette a dormire completamente i rumor sulla volontà della Marina di tenere comunque la nave in servizio come portadroni. Però non va a negare la possibilità che la nave venga ancora utilizzata per il programma Simona. Che cos'è il programma Simona? Il Simona è il sistema di messa in orbita da piattaforma navale, che è un sistema di messa in orbita sia di satelliti o comunque di componenti civili e militari. E questo progetto al momento è ancora allo stadio di studio di fattibilità. Sarebbe carino, difficilmente succederà, che nel caso il sistema Simona non fosse possibile, sarebbe bello trasformare la nave in un museo galleggiante, in quanto comunque è la prima vera e propria porta aeromobile italiana. Comunque, come mai è stata scelta di spostare direttamente la nave in RTD3 piuttosto che in RTD1 o in RTD2? Perché? Perché la Marina al momento scarseggia alquanto in personale, quindi si cerca di ridurre subito al massimo l'equipaggio, così da poter spostare i marinai verso equipaggi di navi di futura entrata in servizio. Purtroppo, visto la mancanza di personale, rimane praticamente impossibile tenere ancora in servizio il Garibaldi con poi l'arrivo del Trieste.
Sarebbe stato veramente bello, questo ne abbiamo parlato anche insieme a Italian Military Archives e degli altri ai lavori, sarebbe davvero bello riuscire a trasformare la Garibaldi in una nave museo, anche perché, come dicevi tu giustamente, l'Italia, questa è stata di fatto la prima portaerei italiana, prima di essa c'erano state l'Aquila e lo Sparviero, vado a memoria, che chiaramente però non sono state ultimate, l'Aquila era pronta al 95%, vado a memoria su questo dato, e dopodiché però diciamo la Seconda Guerra Mondiale ha avuto un cambio di casacca all'Italia e di conseguenza c'è stato anche la perdita dell'Aquila e lo Sparviero era stato affondato, se non sbaglio, nel porto di Genova. Qui correggimi se sbaglio perché è il tuo campo questo. E quindi sarebbe interessante riuscire a trasformare la Garibaldi in un museo, assolutamente, su questo sono perfettamente in linea con te.
Diciamo che io trovo molto importante l'idea di avere comunque una nave museo, semplicemente perché aiuterebbe quella cultura che in Italia manca tanto, che purtroppo porta a commenti come quelli che abbiamo visto prima. Purtroppo.
Sì, è vero. Sì, una cosa, ecco, giusto anche un colpo di coda finale, molti spesso ci dicono che siamo dei guerrafondai, io ci tengo sempre a specificare una cosa, noi non siamo guerrafondai, noi cerchiamo di fare divulgazione militare, anche se il mio canale si occupa di geopolitica, ma come sapete io mi fondo su tre piloni, la politica, l'economia e ovviamente anche la parte militare, che molto spesso vanno a braccetto, anzi aggiungerei quasi sempre. Guerrafondai non significa essere disposti a fare divulgazione militare, a criticare quando c'è da criticare, significa semplicemente dire attenzione che essere preparati a una guerra molto spesso fa sì che quella guerra non scoppi. Ok, quindi attenzione quando si dice guerrafondai. Tra l'altro mi è arrivato un commento poco carino al proposito, ma va bene.
Tra parentesi, nel senso, la storia della Garibaldi, ma anche della Cavour, non è fatta soltanto di questioni puramente militari. Ricordiamoci che, ad esempio, il Cavour è stato utilizzato, molti dei grossi impieghi del Cavour sono stati per impieghi, ad esempio, umanitari. Quindi va anche sottolineato che le portaerei non sono utilizzate soltanto come basi di decollo per bombardare qualcuno, ma hanno anche un duplice scopo. Certo. E anche la Garibaldi ha avuto la sua parte in questo,
sì, anche tipo perché di proprio per lo spazio che può mettere a disposizione sicuramente anche proprio una piazza, tra virgolette, mobile, e quindi sarebbe anche interessante riuscire a trasformarlo in un museo, perché darebbe la possibilità di creare determinati eventi anche a livello statale sul ponte. Però va bene, insomma, questo vedremo, io nutro poche speranze di questo. Allora, invece, ora che vediamo queste immagini, la salutiamo, passiamo un attimino invece al progetto del Trieste, perché il Trieste, effettivamente, ho fatto molta difficoltà a trovare dei video e purtroppo non riesco ancora a mostrarveli, quindi vi mostrerò delle immagini nel mentre. Giacomo, cominciamo a parlare del Trieste. Che cos'è il Trieste?
Beh, allora, il Trieste è la nave che andrà a rimpiazzare il Giuseppe Garibaldi. Giusto per mettere un attimo di contesto, il Trieste è comunque una nave che è stata ordinata nel 2015, impostata nel 2018, lanciata nel 2019, che attualmente è allo stato di prove in mare e con una previsione di entrata in servizio in primavera 2024. La nave Trieste, per quanto non sia un esatto rimpiazzo uno ad uno del Garibaldi, porta comunque in campo delle importantissime capacità che il Peppino, come si chiama il Garibaldi, non poteva portare. Questo perché? Perché, a parte una stazza completamente diversa, perché il Garibaldi ha un dislocamento di circa 14.000 tonnellate, mentre per esempio il Trieste è tre volte più grande con 34.000 tonnellate, quindi è proprio una bestia completamente diversa, passatemi il termine. E oltre che, vabbè, essere più lunga, più larga, con la possibilità di portare più aeromobili, questo poi è tutto un altro fattore. Diciamo che però, come dicevo, non è un cambio uno ad uno, perché non è un cambio uno a uno semplicemente perché il Garibaldi e il Trieste sono nati per coprire due ruoli diversi. Mentre il Garibaldi ha iniziato la sua vita come un incrociatore portaeromobili per la guerra antisottomarina, andando a rimpiazzare il Vittorio Veneto in questo ruolo, che poi è diventato, quindi era più che altro una, passatemi il termine, una porta elicotteri. Solamente negli anni 90 il Garibaldi prese veramente il ruolo di portaerei grazie a un complemento di Harrier comprati dagli Stati Uniti. Invece, al contrario, diversamente, il Trieste è una LHD, cioè in inglese Landing Helicopter Dock, cioè in italiano una nave d'assalto anfibio. Questa nave è diversa dalle Garibaldi proprio perché ha una spiccata capacità di proiezione di forza dal mare, grazie a un bacino allagabile che può ospitare fino a 4 mezzi da sbarco in servizio con la Marina Militare, o comunque mezzi da sbarco di diverse dimensioni anche in servizio con altre marine alleate. E diciamo che comunque, nonostante il compito principale del Trieste sarebbe quello di portare a termine operazioni di eliassalto o comunque di assalto anfibio, come sarebbe, diciamo, una, passate di nuovo il termine, una porta elicotteri. Comunque, nave Trieste avrà un complemento di aeromobili ad ala fissa di tutto rispetto, grazie comunque ai caccia di quinta generazione F-35B, che potrebbe trasformare la nave in una portaerei, che però andrà a ricoprire questo ruolo solamente nel momento in cui servisse a rimpiazzare il Cavour per qualsiasi ragione.
Tra l'altro, perdonami, ma mi pare che il Trieste, oltre che avere il compito di sostituire il Garibaldi, ha anche quello di sostituire, se non sbaglio, una nave del classe San Giusto, forse, se non ricordo male.
Sì, diciamo una delle navi della classe Santi, proprio perché va a rimpiazzare sia il compito del Garibaldi di essere portaerei, portaelicotteri, sia rimpiazzare il ruolo di nave d'assalto anfibio di una delle navi della classe Santi.
Qui stiamo vedendo ovviamente delle immagini che non sono del Trieste, questa penso che sia la Cavour, suppongo io, adesso andrò a vedere, sì, dovrebbe essere la Cavour con appunto gli F-35, salutiamo la Turchia tra l'altro, per, visto che siamo F-35, che sono sicuramente dei mezzi ottimali per questo genere di portaerei. E mentre prima, tra l'altro, ci fanno un commento, non so se vuoi rispondere, Giacomo. Penso si riferisca agli Harrier comprati dall'Inghilterra.
No, non abbiamo comprato gli Harrier dall'Inghilterra, semplicemente perché noi abbiamo in realtà comprato quello che si chiama in AV-8B più Harrier 2, che è una variante prodotta dagli Stati Uniti dell'Harrier inglese. Quindi noi abbiamo comprato direttamente dagli Stati Uniti questa versione, che era più capace di quelli che erano gli Harrier inglesi, proprio perché era un cacciabombardiere ogni tempo, poteva operare di notte, di giorno, brutto tempo, grazie a tutta una serie di sensori, visori e soprattutto quello che è un radar che tutt'oggi è molto performante, in quanto comunque è un radar che va ad avere in comune con gli FA-18 americani, quindi comunque capacità sia di interdizione aerea grazie a questo radar molto potenti per essere, diciamo, un Harrier, ovviamente.
Chiaro, beh, un aereo che io apprezzo molto, l'Harrier, devo essere sincero.
Diciamo che se vogliamo dare una piccola curiosità, in realtà degli Harrier inglesi sono effettivamente atterrati su delle navi italiane, ma non su delle portaerei. In realtà, tantissimi anni fa oramai, sono stati fatti dei test con gli Harrier della Royal Navy per testare gli atterraggi sugli incrociatori italiani. L'incrociatore su cui è stato fatto questo test è il vecchio Andrea Doria, ed era un test per vedere se effettivamente aveva senso caricare degli aerei degli aeromobili ad aria fissa a decollo verticale anche su degli incrociatori. Poi si è visto che purtroppo il decollo verticale impone delle limitazioni troppo grandi, e quindi è stato deciso di evitare questo passo e si è andati poi direttamente per il Giuseppe Garibaldi.
Quindi fondamentalmente il Trieste avrà a disposizione degli elicotteri. Che elicotteri, se sai dirmi?
Allora, ce ne sono i principali saranno gli AW-101, gli NH-90, che avranno ruoli in base alle varianti di eliassalto o di combattimento antisottomarino, o anche di elicotteri light utility, come potrebbe essere la W-149, ad esempio. Diciamo che tutti questi elicotteri andranno a coprire tutti quei ruoli che sono trasporto, combattimento antisottomarino, eliassalto, eccetera, eccetera.
Senti, ma tu da quello che mi stai dicendo, praticamente questa nave, correggimi se sbaglio, ma sembra più una nave da supporto anfibio.
Allora, non è proprio supporto anfibio, ma è proprio assalto anfibio, perché la nave sarà un po' la punta della lancia della forza anfibia italiana, proprio perché è la nave da cui partirà, insieme ad altre, proprio l'assalto anfibio. Quindi potrebbe essere, come ho detto, tramite questi mezzi anfibi, tramite trasporti tipo l'LC-25, che è quello in utilizzo con gli italiani, tipo il Super AV che entrerà in servizio con le forze speciali italiane un po' più avanti. Quindi proprio una, oltre che, vabbè, essere la punta di diamante dell'assalto anfibio, ovviamente potrà anche supportare le truppe che stanno effettuando l'assalto. Questo può essere grazie agli F-35, nel caso il Cavour non fosse disponibile, oppure anche volendo, anche per esempio gli A-129, che sono i Mangusta, gli elicotteri d'attacco. In futuro anche il Fenice, la H-249, che ha degli accorgimenti proprio fatti apposta per essere comunque utilizzati anche da portaelicotteri.
L'altro io vi mostro, spero che si veda, ma altrimenti adesso cercheremo una foto più grande. Qui proprio si vede la baia che è possibile, presumo, allagare per avere la possibilità di imbarcare i mezzi anfibi che poi devono andare a sbarcare nel teatro delle operazioni.
Sì, esatto, quello è proprio quello di cui parlavo, il bacino allagabile, che è grosso, perché comunque ha una dimensione di 55 metri di lunghezza per 15 metri di larghezza, che questo permetterà di essere utilizzato nello stesso momento da 4 LCM o comunque LC25, e ognuno di questi LC25 può portare diversi tipi di veicoli, cioè nel senso potrà portare dagli MBT tipo il C1 Ariete, IB1 Centauro, IVBM Freccia, ai Lince, o anche semplicemente a soldati appiedati. Nel senso, questo è proprio il ruolo principale di questa nave, sarà proprio l'assalto anfibio che viene dato proprio grazie a questo bacino allagabile.
E per quanto riguarda invece la possibilità degli F-35, ci sarà la possibilità di metterli sotto coperta? Perdonami, il termine è bruttissimo, c'è qualche marinaio che in questo momento sta avendo un infarto. E quant'è la capacità di trasporto eventuale, nel caso in cui la Cavour non fosse disponibile, lo ricordiamo?
Sì, allora, ovviamente la nave ha un hangar interno che può essere utilizzato sia semplicemente come, passatemi il termine sbagliatissimo, deposito, tra virgolette, sia anche come luogo per fare manutenzione proprio ai velivoli, proprio perché la manutenzione principale viene effettuata in hangar, ovviamente non viene effettuata sul ponte di volo. Per rispondere alla tua domanda, allora, numeri precisi su quanti velivoli potrà portare, non ci sono stime perfette, come non c'erano per il Peppino, non ci sono per il Cavour e non ci sono neanche per il Trieste. Però per dare numeri di massima, giusto per dare un'idea, sono circa, teoricamente, con la configurazione di trasporto massima, che significa che è una configurazione solamente di trasporto, quindi non ci sono effettivamente operazioni di volo, ma solamente trasporto, può portare fino a circa 35 aeromobili. Diciamo che nella maggior parte dei casi la si vedrà caricata con 12-16 aeromobili. Ovviamente per aeromobili si intende non solo caccia, ma anche elicotteri. Per 12-16 aeromobili si intende comunque anche in momenti di navigazione in tempi di pace, non si va con queste 12 o 16 aeromobili non si va a parlare di situazioni di guerra, in quanto informazioni precise su queste situazioni ovviamente non ci sono.
Chiaro, anche perché presumo appunto che nel caso di quello che abbiamo visto nel Mar Rosso, una nave così può essere semplicemente un bersaglio mobile, fondamentalmente, al contrario ad esempio del Duilio.
Sì, diciamo che in linea di massima una nave del genere, come può essere il Cavour, come può essere come può essere anche il Peppino, non navigherebbero mai da sole, sono sempre scortate. Infatti si parla di gruppo di battaglia proprio perché la nave non si troverebbe mai da sola. In linea di massima, in tempi di pace o comunque operazioni a bassa intensità, sarebbe comunque scortata da una, due fregate e un cacciatorpediniere e una nave di supporto logistico, le famose LSS Vulcano, ad esempio.
Sì, tra l'altro ci può far scuola a questo l'Inghilterra, per quanto riguarda il discorso di portaerei che devono essere scortate o comunque devono anche avere un supporto logistico, perché ricordiamo sempre che durante il primo attacco sempre agli UTI, una delle principali punte di diamante della marina inglese dovette rimanere ferma proprio per la mancanza di personale per quanto riguarda una nave di logistica, se non sbaglio una petroliera o comunque una nave addetta al rifornimento.
Sì, diciamo che non è un po' più complicato, non esistono proprio navi dedicate solo per esempio al trasporto di carburante. Le navi tendenzialmente da supporto logistico fungono sia da trasporto di liquidi sia trasporto di solidi. Cosa si intende per solidi? Per solidi si intende per esempio armi, munizioni, ma anche semplicemente cibo vario per l'equipaggio. Semplicemente chiaro, viene tutto caricato sulla nave, la nave tramite zipline si collega al Trieste e vengono lanciati questi pallet tra una nave e l'altra, trasportante anche pezzi di ricambio, eccetera, eccetera. E ovviamente per quel che riguarda il carburante, invece, si parla invece di zipline con dei tubi di rifornimento veri e propri che collegano una nave e l'altra.
Vero, tra l'altro, così, curiosità, tra i primi a fare questo genere di operazioni in mare ci furono i giapponesi durante l'attacco a Pearl Harbor, giusto? Che dovettero ingegnarsi per come riuscire a fare in modo di rifornire le proprie navi.
Sì, 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 esatto.
Ma... allora, ci fanno una domanda, solo un attimo, Mauro, che così la pongo, dopo ti lascio parlare così gli do anche un attimo fiato a Giacomo. Prima di dare la parola un attimo a Mauro,
al di là di venire... un'altra domanda, quindi okay, non mi faccio riprendere fiato.
Ok, allora no, allora a questo punto li... guarda, facciamo una cosa, li faccio prendere io un attimo di fiato. Stacchetto, 20 secondi, ci riprendiamo, anche perché abbiamo tanto pubblico, quindi riprendiamoci un attimo. 20 secondi. Torniamo, eccoci qua. Allora, ci chiedevano appunto per quanto riguarda il discorso delle armi a disposizione del Trieste. Fabio Stop 100 ci dice, al di là dei velivoli, che armi sono previste a bordo?
Beh, allora, come armi che sono puramente difensive in questo caso, gli armamenti attuali, poi in futuro potrebbe cambiare, ma attualmente si parla di tre cannoni Otomelara 7662 di tipo super rapido, che come abbiamo detto dopo gli eventi degli ultimi giorni possiamo dire che siano combat proven, che siano proprio stati provati in combattimento con ottimi risultati. Questi cannoni sono anche capaci di sparare munizioni guidate fino a un range massimo di circa 8 km. Le munizioni guidate si chiamano DART, che sono delle munizioni guidate, sono delle munizioni ad alto esplosivo con variable time fuse, che sono proprio pensate apposta per abbattere anche bersagli manovranti direttamente tramite questi cannoni. Quindi questi cannoni offrirebbero sia la difesa a corto raggio che il closing weapon system. Proprio sono un sistema d'arma multifunzionale. Poi ovviamente questi cannoni sparano anche munizioni più normali, per esempio quelli usati dal Duilio, che secondo quello che si dice dovrebbe aver abbattuto il drone con delle munizioni HEVT, quindi High Explosive Variable Time Fuse, che sono delle munizioni non guidate, semplicemente con un fuso che esplode nella vicinanza del bersaglio.
Scusami, non ho capito se è una sorta di shrapnel oppure semplicemente viene rilasciato l'anima nel momento in cui si avvicina al bersaglio.
Nel momento in cui si avvicina al bersaglio proprio va ad esplodere, rilasciando diversi shrapnel o comunque diversi frammenti che vanno a distruggere, se non comunque destabilizzare il bersaglio. Diciamo che l'idea è proprio quella di non dover proprio avere un impatto diretto col bersaglio, ma avere comunque un pochettino di margine di errore, proprio perché chiaro, comunque se parliamo di bersagli, come nel caso del Duilio, a 6 km non è super facile avere un impatto diretto.
Vero, tra l'altro c'è poi immagino tutto il discorso che al di là del fatto che un drone... ma in questo momento non vediamo droni particolarmente corazzati e di conseguenza presumo che anche semplicemente un colpo indiretto possa causare l'abbattimento. Tra l'altro c'è anche il discorso che in un'ottica futura i droni verranno utilizzati probabilmente a sciame, di conseguenza avere una nuvola di frammenti shrapnel che vanno a colpire più obiettivi, penso che sia una cosa assolutamente indispensabile per la difesa di queste navi.
Sì, diciamo, ovviamente proprio proprio vista la minaccia di questi sciami, la nave è armata di 3 cannoni che possono andare a ingaggiare autonomamente, quindi non per forza tutti e 3 vanno a ingaggiare lo stesso bersaglio, possono ingaggiare in modo separato diversi bersagli nello stesso momento.
Bene.
Comunque, Mauro?
No, ho 2 domande. La prima mi è venuta in mente adesso, in realtà, nel senso che il sistema del 76 in questo caso funziona sul modello, ad esempio, del Phalanx, esempio americano, nel senso che intercetta in modo autonomo, o è necessario comunque la guida di un operatore?
Allora, opera con un sistema semi autonomo, nel senso il bersaglio viene inquadrato e tenuto comunque inquadrato in modo autonomo, con anche l'ausilio comunque di un sistema di puntamento che comunque va a, diciamo, a prevedere dove si troverà il bersaglio nel momento in cui il proiettile arriverà al bersaglio, perché ovviamente al momento in cui viene sparato il tempo di volo va comunque a inficiare dove si troverà il proiettile e dove si troverà il bersaglio.
Sì, sì,
sì. E dico in modo semi-autonomo perché poi effettivamente il momento del fuoco deve essere comunque autorizzato da una persona umana, mentre il Phalanx, se messo in modalità automatica, va ad aprire il fuoco direttamente, autonomamente, senza bisogno di intervento umano.
Mentre... Sì, quello, ok, molto. Sì, questo è chiaro. Infatti, il mio dubbio era proprio sull'ingaggio, nel senso, una volta agganciato, spara da solo o meno. Mentre la seconda domanda era riguardo alla forza di sbarco anfibio, nel senso, se si hanno informazioni su più o meno questa eventuale forza di sbarco, quanto è consistente.
Allora, adesso vado a memoria, i numeri non li ricordo esattamente, però sì, la Marina Militare punta ad avere navi e mezzi sufficienti per poter sbarcare fino a 1500 uomini, che, diciamo, questo qui è proprio, diciamo, il momento della forza massima della forza di sbarco.
Sì, sì, sì.
Ancora un attimo, perché dopo sentivo appunto che volevi ancora andare avanti, poi c'è
un... Sì, volevo solo finire un attimo per quel che riguarda gli armamenti, perché ci siamo soffermati sul 76, ma non è l'unico armamento che ha, in quanto comunque ha anche 3 mitragliere Otomelara 2580 che utilizzano dei cannoni Oerlikon KBA, che possono essere utilizzati sia per minacce meno, diciamo, gravi, come potrebbero essere barchini del pirata di turno, o comunque in caso di situazione veramente grave possono essere utilizzati anche cercando di intercettare un bersaglio che si sta avvicinando alla nave, quindi in caso di situazioni gravi potrebbe essere anche questo utilizzato come closing weapon system. Per terminare, gli armamenti che sono attualmente oggi sulla nave, ci sono anche quelli che si chiamano ODLS-20 di Leonardo, che sono dei lanciatori di contromisure. Cosa si parla e cosa sono le contromisure? Sono chaff per ingannare radar, flare per ingannare per ingannare bersagli a guida IR, o anche dei fumogeni. Questi lanciatori ce ne sono 2 sulla nave. Purtroppo ad oggi, a differenza di quello che era il Garibaldi e quello che è il Cavour, non ci sono VLS. Cosa sono i VLS? Sono le famose celle a lancio verticale per i missili. Come mai non ci sono? Allora, in realtà queste celle sono, in termine tecnico, FFBNW, cioè fitted for but not with, che in italiano significa che lo spazio per averle è stato predisposto, ma al momento non sono montate. Può essere ragioni di visione strategica, ragioni di economiche, ci sono tante ragioni per cui una nave può avere degli armamenti nello stato di fitted for but not with. Finito.
Okay. La volontà c'è, l'intenzione c'è.
Sì, no, più che altro appunto sicuramente anche il fatto, come dicevo all'inizio, no, si parlava anche tempo fa di Crosetto che aveva lanciato il discorso dei missili, quindi può avere anche un senso da quel punto di vista logistico. Tra l'altro non è un caso, come parlavamo poco fa, si vada a mettere in disarmo il Garibaldi e nel contempo si va a dar posto invece al Trieste, no? Sarebbe stato bello mantenere tutte e tre, però ci sono tutta una serie di motivazioni che fanno propendere per avere solamente due, di cui appunto il Trieste, come stava giustamente spiegando anche Giacomo, il Trieste sarà semplicemente una riserva a altri ruoli, no? E una domanda, che la prima cosa che mi è saltata all'occhio, una delle prime cose, è la doppia torre. C'è qualche motivo? Quali sono i vantaggi?
Allora, il vantaggio della doppia torre è semplicemente che rispetto alla torre singola si va a ridurre l'impronta sul ponte di volo. Cosa effettivamente si può mettere tra queste due torri è difficile da dire. Sulle navi inglesi della classe Queen Elizabeth si è visto anche sia elicotteri che caccia parcheggiati tra le due torri. Poi dipende sempre dallo stato del mare, dal vento, eccetera, eccetera. Però diciamo che la nave, essendo comunque una nave a propulsione convenzionale, ha bisogno comunque di funnels in inglese, che sono delle... adesso mi sfugge il termine tecnico in italiano, mi viene a dire ciminiere, ma il termine è sbagliato, è fumaioli, ha bisogno di fumaioli, e questi fumaioli passano attraverso le due torri. Quindi rispetto a una nave tipo le Nimitz americane, che hanno delle torri un po' più compatte perché non hanno bisogno di questi fumaioli, le navi sia inglesi che italiane hanno bisogno di fumaioli che se tenuti in una torre intera come fosse quella del Cavour vanno ad avere un'impronta più grossa sul ponte di volo.
E una domanda che mi è venuta adesso in mente mentre ti ascoltavo, perché si parlava di fumaioli, io ho una mente perversa, sono tornato alla Seconda Guerra Mondiale, snorkel, e quindi sono tornato al discorso di, ma questa nave, la propulsione, che per quanto riguarda la propulsione immagino non nucleare, giusto?
No, infatti come dicevo non è una propulsione nucleare, è una propulsione convenzionale. Poi sotto la categoria di propulsione convenzionale ci sono migliaia di tipologie diverse. Quella che è appartenente al Trieste è quella che viene definita CODOG, cioè Combined Diesel or Gas. Quindi cosa significa? Significa che la nave può contare su due turbine a gas, due motori diesel, quattro generatori diesel e due motori elettrici. Allora, tutta questa differenza di motori, passatemi il termine, possono essere utilizzati separatamente o anche assieme, perché ad esempio se i motori vengono utilizzati in combinata si è capace di raggiungere fino a una velocità massima di 25 nodi, mentre invece se si usa solamente i motori diesel si ha una velocità di 18 e solo quelli elettrici una velocità di 10 nodi. Ovviamente poter utilizzare diversamente i motori permette di avere un range diverso in base alle necessità. Per esempio, se la nave percorre una distanza a 16 nodi, può arrivare fino a un range massimo, per esempio, di 7.000 miglia nautiche, senza rifornimenti.
In termini di chilometri vuol dire?
Mi cogli in fallo, ma te lo dico subito.
Tranquillo, no, perché in realtà ti dico la verità, io ho fatto canotaggio per tanti anni, ma effettivamente ci ho messo 8 anni per capire poppa e prua, quindi anche il discorso dei chilometraggi.
Diciamo che il miglio nautico, cioè 7.000 miglia nautiche, sono circa 13.000 chilometri, circa.
Ok.
Allora, tra l'altro vorrei rispondere a una domanda di Megapino. L'Italia dovrebbe comprare nuovi ACV di Beiveco, lo facciamo, semplicemente noi compriamo la versione originale, che è il Super AV. L'ACV è un derivato del Super AV Iveco, quindi già li compriamo.
Beh, a questo punto rispondiamo anche a questo: il Trieste è compatibile per accogliere le CAC, ad esempio americani?
Sì, allora, la nave è... può ospitare, oltre agli LCM LC25 italiani, può anche ospitare gli LCAC, che sono Landing Craft Air Cushioned, o più comunemente conosciuti come hovercraft, o anche gli LCAT, che sono un po' più all'ultimo grido, cioè il Landing Catamaran, che sono comunque sistemi che sono comunque in servizio con marine alleate. Quindi c'è la possibilità anche di utilizzare questi sistemi nel Trieste.
Ovviamente tu mi hai detto F6F e io la prima cosa che ho fatto è stato andare col cuore direttamente qui. Però, però no, non parliamo di questi Hellcat.
No, allora, esatto.
Io ovviamente prima di... poi ovviamente Giacomo rimane con noi, non vi preoccupate. Vi lascerò nel primo commento dopo la live il link per aggiungere il suo canale, perché ve lo consiglio, è in inglese, quindi usate i sottotitoli, non è un problema, e quindi andate. Dimmi,
vorrei solo fare una precisazione,
certo.
I video un po' più vecchi sono tutti completamente in inglese, quelli un po' più recenti hanno una prima parte completamente in inglese, una seconda parte completamente in italiano. Cosa viene detto nelle due parti è completamente la stessa cosa, sono semplicemente divisi prima in inglese e poi in italiano. Comunque, a inizio il video, in linea di massima, trovate sempre in alto a destra un piccolo appunto dove vi dice dove comincia la parte in italiano.
Chiaro. Sì, in realtà io mi riferivo a scusa, ho sbagliato io a non fare la precisazione, mi riferivo in particolare a quello sul Trieste, che è di 5 anni fa appunto.
Sì, un po' più vecchiotto.
Esatto. Poi, ovviamente, comunque ci sono i sottotitoli, io non ho avuto molta difficoltà con i sottotitoli, pian piano ce la si fa. Quindi, ovviamente, lascerò nel primo commento, andate a recuperare, perché come avete visto anche dalle risposte precise che ha dato, diciamo che vale assolutamente la pena. Mondino, caricati, perché è il momento tuo. Intanto, grazie Giacomo, dopo ovviamente rimane con noi e quindi ci sarà modo di approfondire.
Grazie mille a voi.
Allora, Mondo, di cosa ci parli oggi? Torniamo in Ucraina.
Torniamo in Ucraina, sì.
Tristemente la guerra è ancora lì, dopo 2 anni, e torniamo a parlare di Wunderwaffen, no? Armi che dovrebbero cambiare la guerra, ma che purtroppo ci siamo resi conto in realtà non è così. Vai, Mondo.
Sì, ahimè, la guerra in Ucraina continua a mietere vittime soprattutto per quelli che sono dei miti che l'Occidente nel corso degli anni si è costruito, e a questo giro è toccato al buon vecchio Abrams, che nel corso degli anni si era creato questa nomea di carro, quasi carro immortale, indistruttibile, nonostante, come vedremo più avanti, il mito era già stato distrutto tanto tempo fa. Però direi di partire innanzitutto col capire di che carro parliamo. L'M1A1 SA sta per Situational Awareness, che è chiaramente un'evoluzione della piattaforma M1A1, che nasce nell'81, il 18 settembre dell'81, come aggiornamento, primo grosso aggiornamento della piattaforma M1 Abrams, entrata in servizio nel 79. L'aggiornamento principale di questo M1A1 sarà innanzitutto la sostituzione del cannone. L'Abrams entra in servizio con un 105 mm, cannone che verrà poi sostituito con la versione M1A1 con il nuovo cannone da 120 mm di derivazione tedesca. In realtà la versione americana è parecchio rimaneggiata, però il punto di partenza è quello, ovvero l'M256 che ancora oggi utilizza. Venne modificata appunto la corazza sia in torre che a scafo, ancora non si parla di uranio impoverito, e le munizioni chiaramente fu necessario rimaneggiare quelle che erano le riserve, perché chiaramente cambiava il calibro e le riserve disponibili non andavano più bene. Si è ridotta la capacità di carico, parliamo di 40 munizioni contro le 55 della versione precedente, e ci furono anche ovviamente modifiche ulteriori al sistema di brandeggio e trasmissione, treno di rotolamento, eccetera. Gli aggiornamenti vengono testati su 14 prototipi che all'inizio verranno chiamati come M1E1, una cosa interessante è l'M1E1 aveva alcune caratteristiche che troveremo soltanto nella versione M1A2, come ad esempio l'ottica panoramica indipendente per il capocarro. Inizialmente l'ottica era già stata proposta per l'M1A1, ma a causa di costi e anche per una non diciamo necessità impellente di quel sistema si decise di rimandarlo all'aggiornamento successivo. Il carro entrò poi in servizio nell'84 con la denominazione di 120 mm Gun Full Tracked Combat Tank M1A1 per gli amici M1A1 appunto, e parliamo in totale di circa 2388 carri prodotti tra l'85 e l'88. Di questo carro esistono all'incirca 8 versioni, alcuni ne inseriscono anche di più, ma diciamo che le principali sono queste. Ovviamente non vi parlerò di tutte queste versioni, altrimenti non basterà un'ora di live. Quella che interessa a noi è la terza, però è giusto anche un attimino elencare. Abbiamo l'M11HK V-Armor, che è quella versione che andrà a integrare nella corazza l'uranio impoverito. L'M11HK Plus, che è identico all'Heavy Armor, semplicemente avrà un diverso tipo di corazzatura all'uranio impoverito. L'M11IM versione 1 OSA, Situational Awareness, che è quello che interessa a noi. Una seconda versione dell'M11 Situational Awareness. La differenza è che, a differenza della prima versione, la seconda versione integrerà all'interno della corazza sempre di UMA di terza generazione, quindi ancora maggiori performance, ma su questa versione in particolare faremo una parentesi dopo, perché i documenti sono molto contraddittori, pare che in realtà questa versione non esista realmente. Poi abbiamo l'M11HC, Heavy Common, una versione che è stata sviluppata principalmente per i Marines, lo US Marine Corps, che integrava alcuni elementi relativi soprattutto alle operazioni anfibie. L'M1A1 FEP e l'M1A1D, mi pare di leggere, che c'ho sopra la slide, e infine abbiamo l'M1A1 SA, che non è però il nostro SA, perché questa è una versione che è stata venduta al Marocco, e SA in questo caso non sta per Situational Awareness, ma sta per Special Armor, quindi ha un tipo di corazzatura un attimino diversa, che va a sostituire l'uranio impoverito con un altro tipo di composita.
Solo un attimo, che giustamente, insomma, Giacomo prima l'ha detto, magari Historia si è perso. No, il suo canale anni fa, come dicevo prima, era in inglese. Dopodiché, se vai adesso a vedere gli ultimi video, hai una prima parte in inglese, una seconda parte in italiano. Quindi non ti preoccupare, puoi goderne tranquillamente. Scusa, ma era giusto perché...
Grazie mille.
Per fare una precisazione.
Scusa. Sì, no, hai fatto bene. No. E niente, arriviamo infine a quello che interessa a noi, l'M11AIM. AIM sta per Abrams Integrated Management Program, ed è sostanzialmente un programma che è stato avviato nel 1999 che aveva un duplice scopo. Il primo era aggiornare la piattaforma, il secondo, ancora più importante, era quello di sostanzialmente rinnovare completamente i carri. L'idea era di prendere i carri, smontarli pezzo per pezzo, riportarli sostanzialmente a chilometro zero, per intenderci, e rimetterli in servizio. Situational awareness perché il grosso dell'aggiornamento era focalizzato su quello che era l'integrazione di un battle management system, nonché migliorare quelli che erano i sistemi di osservazione. Battle management system è particolarmente importante perché non solo fornisce quelle che sono mappe GPS all'interno del carro, ma permette anche l'identificazione di quelli che sono bersagli alleati sul campo di battaglia. Sostanzialmente, all'interno della mappa che il capocarro ha a disposizione, riesce a vedere in tempo reale dove si trovano le unità alleate. Questo si è reso necessario proprio perché negli anni 90 gli Stati Uniti parteciparono a Desert Storm. Desert Storm è particolarmente conosciuta perché i casi di fuoco amico tra le unità americane furono abbastanza alte, i carri non riuscivano bene a distinguersi tra di loro, questo ha portato ovviamente a grossi cambiamenti all'interno dello US Army, un po' per colpa di limiti tecnici, ad esempio i termici dell'epoca, se sottoposti a eccessivi stress a livello di fonti di calore, tendevano a fornire un'immagine poco chiara, quindi era anche difficile capire cosa avevi davanti. E un altro problema era appunto che non vi erano segni distintivi sui carri. I segni distintivi, come quello che vediamo adesso sul carro in basso a destra, quel quadrato sulla guancia della torre è proprio un segno distintivo che, se osservato sulla guancia termica, sulla telecamera termica, risalterà con un nero scuro. Questo appunto per identificare i carri alleati da quelli nemici. In Ucraina sono arrivati gli M1A1 SA, per l'appunto. Parliamo di 31 carri, qui ho scritto 33 perché alcune fonti pari riportino la consegna di 33 esemplari. Io diciamo prenderei con le pinze, starei sicuramente sul 31 e prenderei con le pinze i 33. Appunto, sono stati consegnati e sono stati equipaggiati alla 47esima brigata meccanizzata. I carri sono anche stati visti equipaggiati con il kit ARAT-1. Questo kit ARAT-1 è sostanzialmente un insieme di 32 blocchi di corazza reattiva su entrambi i lati, quindi 32 e 32, che solitamente viene utilizzato nel kit TASC dell'Abrams, è un kit sviluppato appositamente per l'impiego in ambienti urbani e offre una copertura contro munizionamento chimico, quindi APF, scusatemi, contro ATGM, IT, di circa 500-550 mm circa. Quindi le armi spalleggiabili, soprattutto più vecchie, avranno vita difficile a passare sui fianchi di questo carro. Gli ATGM più moderni non avranno troppe difficoltà, però comunque...
Ti domando, in questo momento c'è la presenza di ATGM in Ucraina?
Sì, gli ATGM in Ucraina in realtà sono una presenza costante. Semplicemente se ne sente parlare di meno perché all'inizio innanzitutto ce n'erano di più, una semplice questione numerica. E poi ovviamente fece molto parlare all'inizio l'impiego dei famosi Javelin, no? Che in realtà i Javelin erano una minoranza. Quello che è sempre stato, diciamo, la punta di lancia degli ATGM, sia ucraini che russi, sono sempre stati ATGM da parte russa e gli Stugna, e da parte russa i Concurs, ad esempio, mentre da parte ucraina gli Stugna P. Quindi il grosso degli ATGM impiegati da entrambi i lati sono quelli. Poi ovviamente ci sono gli immancabili RPG, quelli sono come la mozzarella sulla pizza, conflitto che vai, RPG che trovi, quindi quelli sono immancabili. Però diciamo che attualmente, nonostante all'inizio della guerra gli ATGM sembravano essere la minaccia più grossa, con l'andare avanti abbiamo visto che le vere minacce per i carri sono ben altre. Paradossalmente gli ATGM e gli RPG sono il minore dei problemi. Infatti ad oggi, 4 marzo 2024, gli ucraini hanno perso 3 M1A1 SA. Sì, è sicuramente bello da vedere.
Sì, è come l'introduzione che volevo fare inizialmente su Militaria, che la guerra ci fa schifo, i mezzi sono armi di morte, però sono fighi. Però mi sono limitato in ciò per evitare proprio i commenti di guerra fondaio. Scherzi a parte.
Vabbè, quelli arrivano tanto comunque, quindi...
Questo è un video di un Abrams che tu mi avevi già girato tempo fa, che si vede appunto che lo stavano seguendo da un po' di tempo, e tu giustamente ci hai detto: questo qui purtroppo non avrà... Sì. Infatti, vita lunga.
Sì, questo è stato tra l'altro il primo carro e probabilmente l'unico veramente distrutto, perché gli altri due, io nella foto, nella slide vi ho messo tutti e tre i carri attualmente persi. Il primo, che è quello sulla destra, è quello distrutto. Presumiamo sia distrutto anche dal fumo che esce dalle botole. Nel momento in cui del fumo esce dalle botole, sicuramente non è un bel segno per un carro armato. Gli altri due invece pare siano semplicemente immobilizzati per ora, quindi potenzialmente potrebbero essere recuperati, ma dalle foto non si capisce molto bene. Allora, come...
qui, Massimo, da vedere, sì, sì, il significato era quello, non pensiate che...
Ah, sì, sì, sì.
L'ho buttata a ridere, ma chiaramente il significato è quello. I mezzi militari sono belli solamente da vedere, non quando entrano in azione. Scusa,
sì, ma sì, no, perché... se voi vedete sotto il mio nome c'è Merkava Enjoyer, ma in questo momento vorrei fare qualsiasi cosa tranne che trovarmi dentro un Merkava, quindi andate sì. Tranquilli.
O dall'altra parte del cannone, ecco. ok, scusa, la digressione.
Allora, come sono stati fatti fuori questi carri? Allora, nel primo caso si parla o di drone o di RPG che è andato a colpire la riserva in torre. Ha fatto saltare i blood panels, quindi qua c'è la grossa possibilità che l'equipaggio si sia salvato, e ha anche causato un principio di incendio. Quindi probabilmente, oltre che colpire i blood panels, sono stati danni anche all'eventuale serbatoio. Gli altri due sono stati mobilizzati. Questo, ad esempio, invece è uno dei due veicoli del genio su base Abrams. Quindi, oltre ai tre Abrams, sono stati persi anche due mezzi derivati. E in questi giorni stanno uscendo fuori tre affermazioni principali legate alla distruzione di questi Abrams. La prima è una versione vecchia dell'Abrams. La seconda erano da soli. E la terza, quella che vi ho anticipato all'inizio video, hanno distrutto il mito dell'Abrams. Per quanto riguarda la versione vecchia dell'Abrams...
è quello che dicevano dei carri, me compreso, a un certo punto c'era, a inizio guerra ucraina, c'erano un sacco di video in cui sembrava che il ruolo del carro armato si fosse incredibilmente ridimensionato. In realtà poi nel tempo si è visto che non è proprio così. È come il discorso dei droni, il discorso che facciamo spesso sui droni. È vero, attualmente i droni hanno una componente molto importante sul campo di battaglia, che però poi nel tempo verrà ridotta. In questo momento la spada, come ho già detto in una precedente live, in questo momento la spada non riesce a scalfire lo scudo. Ci sarà un momento in cui effettivamente si riuscirà a trovare un equilibrio tra l'uso dei droni e le difese per difendersi dai droni, ma in questo momento non c'è ancora questa però scusate, avete capito?
Pian piano si sta avvicinando anche le soluzioni, pian piano compaiono sempre di più. Recentemente è stato confermato che l'Ironfist è già in grado di intercettare droni, quindi volendo, pian piano le soluzioni arrivano. La questione è una versione vecchia dell'Abrams, è totalmente ininfluente. Questo perché il modo in cui questi due carri sono stati messi fuori uso è irrilevante la versione. Questo perché nella prima foto abbiamo il carro colpito nella riserva delle munizioni e successivamente il serbatoio ha preso fuoco. Quindi qui, che sia un M1A1, che sia un M1A2 SEBV3, non sarebbe cambiato nulla. Secondo caso, carro immobilizzato. Anche qui la versione del carro è totalmente ininfluente. In questo caso, tra l'altro, pare sia passato sopra una mina. In quel caso il carro può essere nuovo quanto vuoi, ma se passi sopra una mina, il treno di rotolamento ti fa ciao comunque. Mentre, quindi, questione della versione, non c'entra assolutamente nulla. Vecchio, nuovo, per come sono stati messi fuori uso questi carri, non ha alcun valore. Erano da soli, questa è un'altra delle tante giustificazioni. Non erano assolutamente soli, questo lo sappiamo dalle stesse foto. Nel primo caso vediamo l'Abrams che palesemente accanto a un BTR, quindi già questo ci fa capire che il carro non era da solo, e nella foto sotto vi ho messo proprio il prima e il dopo, e si vede che prima della distruzione o comunque dell'immobilizzazione dell'Abrams erano presenti sul campo anche dei Bradley, quindi questo significa cooperazione interforze. Nello stesso punto in cui è stato eliminato questo carro, eliminato ovviamente parlo di messo fuori uso in questo caso,
Bradley che tra l'altro lo ricordiamo ormai hanno ricevuto la spilla di cacciacarri
sì,
dopo il famoso episodio.
E qui è stato perso anche tra l'altro la versione derivata dell'Abrams, quindi no, i carri non erano da soli, ci sono anche altri video che mostrano i dintorni di questo scontro e i carri non erano assolutamente da soli. L'ultimo elemento è: hanno distrutto il mito dell'Abrams. Il mito dell'Abrams è andato distrutto a partire dal suo primo impiego operativo. Questo non significa che il carro faccia schifo, ripeto, ma non è mai esistito questo mito di invulnerabilità. Questo mito di invulnerabilità è stato tirato in ballo da probabilmente media, gente malinformata, che ha...
Ma se... torniamo anche un attimo all'inizio della live, qui correggetemi se sbaglio, gli Houthi contro l'Arabia Saudita fecero quello che volevano degli Abrams.
Sì, io qua, per esempio, tutti quelli che vedete qui sono Abrams americani persi in Iraq. E io ho scelto di mettere queste foto, ma in totale sono circa 50 gli Abrams americani, quindi escludendo gli Abrams iracheni sauditi, usati dallo US Army, persi in Iraq, dal 91 fino a, appunto, fino ad oggi, che è ancora in corso operazione in Iraq. Hanno perso circa una cinquantina di Abrams, quindi il mito dell'Abrams indistruttibile, basta una minima ricerca per capire che non è mai esistito questo mito. L'Abrams è assolutamente mortale, è sicuramente un carro che ha dimostrato una forte tenacia, una gran sopravvivenza, ma non è sicuramente un carro immortale. E questo discorso legato all'Ucraina da cosa deriva? Deriva chiaramente dai media. I media hanno... con l'Abrams, ma l'hanno fatto in precedenza anche con Leopard, lo stanno facendo adesso con l'F-16, l'hanno fatto con i sistemi antiaerei e continuano a farlo. Ogni volta che si parla dell'invio di questi sistemi d'arma, ogni volta escono fuori gli articoli in cui ne esaltano le capacità e sembrano quasi voler sottolineare un improvviso cambio di rotta a favore degli ucraini.
Sì, giustamente anche Massimo Bernardo ha cazzato anche il Tiger era invincibile. Effettivamente, da un felino all'altro, sì, il mito del Leopard venduto dalla stampa come se fosse praticamente la Wunderwaffen che avrebbe risolto la guerra, e poi, come molte notizie che purtroppo vengono date in maniera non oculata da parte dei media, purtroppo si è ritorta contro, come lo stiamo vedendo adesso, parlando di politica un attimo velocemente, come si sta vedendo appunto nel discorso della guerra in Ucraina, che per un periodo ci hanno venduto il fatto che l'Ucraina stesse per arrivare a Mosca, e adesso purtroppo bisogna tornare su quanto detto, con effetti catastrofici da questo punto di vista, dal punto di vista morale, in cui sembra che l'Ucraina stia per crollare, no? C'è questa netta separazione tra le due cose.
No, in realtà mi collego perfettamente con quello che hai detto tu, nel senso che questi articoli creano grossi danni, non tanto per la questione informazioni legate al carro, perché quella non è un qualcosa di prioritario, cioè anche se informazioni sbagliate sull'Abrams continua a campare tranquillamente, chiaramente. Il problema è che creano false aspettative nei confronti di chi legge questi articoli. Viene chiaramente paventata un ipotetico futuro che poi chiaramente non può avverarsi semplicemente con l'invio di questi mezzi, e nel momento in cui questi lettori si vanno poi a scontrare con la realtà, rischia anche di venir meno quello che è il loro supporto, perché in quel momento entra in gioco anche quasi un fattore... mi sento quasi preso in giro. Avete detto fino all'altro giorno che questi carri erano risolutori e adesso li vedo bruciare. Come funziona bene questa storia? Ovvio che osservatori magari un po' più critici, come possiamo essere noi, che abbiamo un attimino di cognizione di causa, ci rendiamo chiaramente conto che questi carri non possono essere risolutivi, ma se ci mettiamo nei panni di quello che può essere semplicemente il lettore medio, che ovviamente non ha interesse nell'approfondire l'argomento militare, si legge che l'Abrams è il carro migliore in circolazione, che in Ucraina farà sfacelli, nel momento in cui lo vede bruciare comincia a dire: ma com'è possibile sta cosa? E chiaramente lì comincia anche a traballare quello che è il supporto all'Ucraina, perché poi la gente comincia prima l'Abrams, poi il Leopard, poi il San PT, poi il Patriot, poi di qua, poi di là.
Aspetta che arrivino gli F-16.
Sì, ancora... sono tutti mattoncini che pian piano vengono
a ledere poi la credibilità della politica, no? Anche il discorso delle munizioni. Vabbè, adesso non voglio dilungarmi su questo aspetto, siamo in chiusura, quindi ti lascio concludere.
No, in realtà ho concluso, ci tenevo soprattutto a evidenziare questi tre aspetti che state tirate in ballo per la maggiore in questi giorni, quindi non è un carro risolutore, è stato fatto fuori, sono stati messi fuori uso nello stesso modo in cui sono stati messi fuori uso gli altri 2000 carri dall'inizio di questa guerra, immobilizzati o colpiti da droni dall'alto. Al momento questi carri non possono fare molto contro questo tipo di minacce, quindi...
Bene.
Se posso fare una battuta, mi sa che l'Ariete è il carro migliore della NATO perché è l'unico che non ha ancora subito perdite.
E ha avuto in teoria un impiego operativo, quindi...
È andato via a recuperare la live di Mondo. Allora, ovviamente vi lascerò come sempre anche il link di Mondo Militare, di Mauro, che ancora una volta è venuto a parlarci di carri armati sul canale. Io ringrazio entrambi e in particolare sono molto contento di aver aggiunto alla squadra delle collaborazioni anche Giacomo, perché come avete visto è una persona che ne mastica parecchio di questa componente ed è super utile per fare divulgazione su questo aspetto che purtroppo sta diventando sempre più preponderante, è la parola che prima non riuscivo a dire, preponderante nel panorama europeo e purtroppo mondiale, sempre ricordandoci che appunto parlare di mezzi militari non vuol dire amare la guerra, ma tutt'altro. Detto questo, ringrazio tutte le persone che sono state con noi, eravamo più di un centinaio, quindi molto bene, grazie per il supporto. Ringrazio nuovamente i miei ospiti, troverete i loro social. Domani sera non perdetevi la live, insomma se state guardando in differita la troverete immediatamente successiva a questa, dove avrò il piacere di avere Giovanni Cecini, storico che ho già avuto sul canale, e per la prima volta anche il generale Capitini, per parlare di un tema molto particolare, ovvero il ritorno della leva in Italia. Ne parleremo domani. Una buona serata, lasciate un like, condividete il video e ancora una volta grazie ai miei ospiti. Ciao a tutti.
Buona serata.
Buona serata.